Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui questa mattina insieme a tutti voi e vorrei iniziare raccontandovi che io per lavoro tutte le settimane viaggio, prendo l'aereo, vado, rientro, eccetera. E in azienda sono molto famoso per le mie storielle sui viaggi che faccio, perché abitando vicino all'aeroporto, come molti di voi, arrivo sempre in ritardo perché valuto male i tempi, no? Dico tanto sto qui vicino, ci metto poco e puntualmente arrivo in ritardo. E così ci sono sempre degli aneddoti particolari quando uno arriva in ritardo per poi riuscire ad imbarcarsi. E tra questi la cosa più strana che mi è successa è proprio qualche mese fa, arrivo in aeroporto in ritardo naturalmente. Passo il check-in, vado al gate per imbarcarmi, dovevo andare a Catania e siccome l'aereo di Catania fortunatamente era leggermente in ritardo, c'era il gate per andare a Catania con il volo blu Panorama, sta vicino al gate per Palermo, C2 e C3, proprio uno accanto all'altro. Siccome quella mattina c'erano stati dei ritardi, si andava molto di corsa, arrivo, tutto affannato, entro, salgo sul pullman. Ah, quando sali sul pullman ti rilassi un attimo, salgo sull'aereo e avevo il posto 24C per Catania. Mi metto, vado al 24C, mi metto seduto, tiro un bel sospiro di sollievo, arriva un signore dietro di me e dice: "Ma guarda, io quello è il mio posto". Ho fatto: "No, io ho 24C". Si vede che lui non era così convinto che era il suo posto, l'aereo non era pieno, si è seduto. E così io di solito quando salgo sull'aereo, siccome poi parto la mattina presto, appena entro sull'aereo, tu, crollo, dormo immediatamente. Così non sento gli annunci del pilota, eccetera. E invece quella volta, poi di solito il pilota dà gli annunci quando l'aereo già sta proprio in fase di partenza. E così mi metto lì rilassato e il pilota quella volta anticipa un pochino e dice: "Buongiorno, benvenuti a tutti nel volo Blu Panorama, siamo in partenza adesso per Palermo". E io dovevo andare a Catania, ho fatto: "Oh! Infatti io devo andare a Catania", proprio così in inglese di Oxford. E così hanno dovuto bloccare il volo e l'aereo per Catania naturalmente è ritardato. E quindi mi sono dovuto beccare tutti gli improperi della gente a cui ho fatto ritardare la partenza e ha ritardato anche il volo per Palermo, perché hanno dovuto aspettare, il volo per Catania, scusate, perché hanno dovuto aspettare che venisse un pullman, mi prendesse e mi portasse al volo per Catania. Ma immaginatevi se anche su quell'aereo io mi fossi addormentato, ok? Non avessi sentito l'annuncio del comandante. E quando arrivavo convinto di arrivare a Catania, scendevo dall'aereo e stavo a Palermo. Immaginatevi che sorpresa. E stamattina, guardando ad una delle parabole più straordinarie e toccanti di Gesù, voglio raccontarvi la testimonianza di un uomo che era convinto di andare in un posto ed invece si è ritrovato in un altro posto. Voglio raccontarvi la testimonianza di un uomo che era convinto di andare in paradiso. Ed invece, con grande sorpresa, si è ritrovato all'inferno. E così vi invito ad andare nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, Luca capitolo 16, dal versetto 19 al versetto 30. Luca 16, dal versetto 19 al versetto 31, scusate. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di biso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che stava alla porta di lui, pieno di ulceri. E bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades essendo nei dormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè, i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. E Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Fino a qui la parola di Dio stamattina. E questa è una storia straordinaria insegnata da Gesù, che vogliamo comprendere veramente in tutti i suoi aspetti questa mattina, in profondità. Perché nel mondo in cui viviamo oggi, molti pensano che l'inferno non esiste. Nonostante qui Gesù ne parla, e ne parla in diverse altre parti del Vangelo, e tutta la Bibbia parla del paradiso e dell'inferno, della vita oltre la morte. Ma oggi, come vi dicevo, anche se la maggioranza della gente pensa che ci sia qualcosa nell'aldilà, e questo lo dimostrano le statistiche dei vari sondaggi che ho consultato, moltissime persone non credono all'inferno. E se esiste, se accettano questa ipotesi, loro non ci finiranno mai. Molti pensano e hanno questa idea sbagliata che Dio è un nonno seduto su una di quelle sedie a dondolo con la barba lunga, bianca, che non è così interessata alla nostra vita, anzi ce la lascia vivere, ma poi quando saremo alla sua presenza lui sarà molto buono ed indulgente e alla fine manderà un po' tutti in paradiso. E così, se stamattina dovessi chiederti: sei certo che finirai in paradiso? Sai quale sarebbe la risposta della maggior parte delle persone? Beh, non posso metterci la mano sul fuoco, ma credo di sì. Alla fine ho i miei difetti, ho fatto i miei errori nella vita, ma sono una brava persona. Alla fine, anche se a modo mio credo in Dio, ma ce ne sono anche tanti molto molto peggio di me di persone. E sono certo che Dio, che alla fine è buono, non mi manderà all'inferno. Questa è l'idea più diffusa, più comune tra le persone. E stamattina voglio dirti una cosa che non ho detto io, ma che ci ha raccontato Gesù. L'inferno è pieno di persone sorprese di ritrovarsi lì. E questo è proprio il punto principale di questa parabola insegnata da Gesù, la storia di un uomo scioccato di ritrovarsi all'inferno. In questa parabola di Gesù si parla della vita, del ricco e di Lazzaro in vita, si parla della morte e si parla della vita oltre la morte. È una storia indimenticabile perché è piena di estremi, di contrasti, di capovolgimenti delle situazioni. Abbiamo un uomo povero e un uomo ricco. Il povero poi diventa ricco ed il ricco povero. Un uomo povero che si trova all'esterno della casa del ricco, fuori dal suo cancello, e un uomo ricco all'interno. Poi arriva la morte, l'uomo povero è all'interno, mentre l'uomo ricco è fuori. C'è un uomo povero senza cibo e un ricco con tutte le pietanze possibili ed immaginabili che fa festa. E poi l'uomo povero è nel grande banchetto del cielo e l'uomo ricco con assolutamente nulla, neanche un goccio d'acqua. C'è un uomo povero con enormi bisogni ed un uomo ricco senza bisogni. E poi l'uomo povero senza bisogni e l'uomo ricco bisognoso di tutto. C'è un uomo povero che desidera tutto perché non aveva niente e un uomo ricco che non può desiderare altro. E poi l'uomo povero ha tutti i suoi desideri soddisfatti e l'uomo ricco che non li avrà mai più soddisfatti per tutta l'eternità. Prima abbiamo un uomo povero che soffre e che poi è completamente soddisfatto. L'uomo ricco prima è soddisfatto e poi soffre. Prima abbiamo un uomo povero che è grandemente tormentato e l'uomo ricco straordinariamente felice, e poi l'uomo povero è straordinariamente felice ed il ricco grandemente tormentato. Prima l'uomo povero umiliato e l'uomo ricco onorato, poi l'uomo ricco è umiliato ed il povero onorato. Prima l'uomo povero mangiava le briciole che cadevano dalla tavola del ricco e l'uomo ricco faceva festa. Poi l'uomo povero è in festa nel cielo e l'uomo ricco supplica per una goccia d'acqua. Un uomo povero che cerca aiuto e un uomo ricco che stava lì a festeggiare non lo aiutava. Poi l'uomo ricco che cerca aiuto ed il povero che non può più aiutarlo. Un uomo povero che non era nessuno e l'uomo ricco che era conosciuto da tutti. Poi l'uomo povero che ha un nome e l'uomo ricco nessuno. Un uomo povero che non aveva speranza e l'uomo ricco con tutta la speranza. Poi vediamo l'uomo povero con la speranza completamente realizzata e l'uomo ricco senza speranza per tutta l'eternità. E potrei andare avanti. Questa storia è una storia incredibile raccontata da Gesù, così piena di capovolgimenti di fronte, di situazioni diverse, di contrasti, di estremi. Una storia straordinaria, indimenticabile. Osservare i capovolgimenti e i contrasti che ci sono in questa parabola è veramente qualcosa di stravolgente. Ed il protagonista di questa storia, secondo voi chi è? È certamente l'uomo ricco. È certamente l'uomo ricco il protagonista di questa storia. Lazzaro, il mendicante, se avete notato mentre leggevamo, non dice una parola. La storia che ci è stata raccontata qui da Gesù non è per parlarci dell'esperienza di Lazzaro nel cielo, ma per parlarci dell'esperienza dell'uomo ricco all'inferno. Ed infatti nulla ci viene detto di quello che Lazzaro sperimentava nel cielo. Non c'è nessuna descrizione della gioia, della gloria, della pace che Lazzaro vive nel cielo dopo la sua morte. Mentre l'uomo ricco ci dà la sua testimonianza e ci racconta quello che stava vivendo all'inferno. E questo perché la storia che ci racconta Gesù parla dell'inferno e di come tristemente le persone ci finiscono. E forse qualcuno di voi starà pensando, mamma mia, già fa caldo stamattina e dobbiamo parlare di una cosa così pesante. E però questo è quello che ha insegnato Gesù. E dovete sapere una cosa, quando qualcuno a suo figlio parla di un grande pericolo, non è per schiacciarlo, ma è per far sì che quel pericolo non si imbatta nella sua vita, che lui possa riuscire a sfuggire a quel pericolo. E la stessa cosa vuole fare Dio con te stamattina. Vogliamo parlare di questo tema, di questa storia raccontata da Gesù, perché Dio ti ama e non vuole che tu viva nei tormenti per l'eternità. Per questo motivo lui è venuto. E così vogliamo vedere insieme. Al versetto 19 è scritto che c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. Qui abbiamo l'immagine di un uomo che non gli mancava veramente nulla nella vita. Si vestiva, dice qui la scrittura, di porpora e di bisso. Porpora e bisso potremmo dire di cashmere e di seta. Era uno che veramente se la godeva, se la spassava. una sorta di briatore dell'epoca, non gli mancava nulla. Ogni giorno si festeggiava, dice qui, ogni giorno si divertiva splendidamente, viveva in un lusso estremo. Ed infatti quando dice che Lazzaro era alla sua porta, qui la parola per porta è, nell'originale è cancello. Quindi Lazzaro stava davanti alla proprietà di questo uomo che probabilmente aveva un'enorme proprietà, con delle mura di cinta e un cancello nel quale Lazzaro stava lì con le sue ulceri ad aspettare qualche briciola che uscisse, cascasse dal suo tavolo. Un uomo che aveva una vita al massimo ed aveva più di quello che io e te potremmo mai desiderare. Chi di noi non ha mai desiderato, mamma mia, se potessi avere quello, potessi avere quell'altro, come starei meglio? Ecco, questo uomo non poteva desiderarlo perché già ce l'aveva. Dovete sapere che per i giudei, ed in particolare questo era ciò che credevano e insegnavano i farisei, ossia i capi religiosi dei giudei, che la ricchezza era una chiara dimostrazione della benedizione di Dio. Per questo motivo, questo uomo ricco era ben conosciuto, stimato ed onorato. Un uomo la cui vita, e questo tutti lo potevano vedere, era stata benedetta e toccata da Dio. La gente diceva: guarda quello che Dio ha fatto per benedire la sua vita. Ed anche lui si sentiva così, benedetto da Dio. Anche lui era un giudeo, anche lui era un religioso, lo vediamo perché poi quando si rivolge ad Abramo dopo la morte lo chiama padre Abramo, quindi anche questo uomo era un giudeo religioso. Tutti i giudei erano religiosi, anche quest'uomo lo era, e lui viveva in questo modo, benedetto da Dio, sparandosi la vita a 180 all'ora. Poi al versetto 20 vediamo il contrasto. C'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Che vita diversa, Da un lato quest'uomo ricco che viveva splendidamente, si divertiva splendidamente, dall'altro lato Lazzaro, il cui nome significa il Signore aiuta, il Signore lo aiuta, il Signore è il suo aiuto. Ed è interessante perché in nessun'altra parabola di Gesù, quando vengono citati dei personaggi, gli si dà un nome. E qui Gesù, nel raccontare questa parabola, dà un nome a questo uomo, a questo mendicante. Ed è interessante che è Lazzaro, perché questo uomo evidentemente, da quello che comprendiamo dal suo nome, anche se viveva nella povertà più assoluta, credeva in Dio. Sapeva che Dio era il suo unico aiuto, sapeva che Dio poteva essere la sua unica speranza. Qui vediamo che questo uomo veramente se la passava male, male, male. E dovete sapere che per una persona nelle sue condizioni, i farisei e i giudei consideravano queste persone, se l'uomo ricco era considerato benedetto, questo come era considerato? Maledetto. Evidentemente aveva fatto qualcosa, o lui o la generazione precedente, e si ritrovava in questa condizione. Quest'uomo era veramente in una condizione precaria. Immaginatevi che lì, quando dice delle briciole che cascavano dalla tavola del ricco e lui si nutriva di queste, dovete sapere che oltre alle briciole che cadevano nel normale mangiare, dovete sapere che i giudei, per asciugarsi le mani a tavola, avevano del pane per mangiarlo e della mollica di pane per asciugarsi anche le mani quando si sporcavano. Ok? Oltre ai panni e alle altre cose, avevano questa mollica di pane per asciugarsi le mani, e poi questo pane veniva buttato a terra. Questo uomo era così povero che era costretto a mangiare, a supplicare per quelle briciole di pane sporco che cadeva dalla tavola di quell'uomo ricco. Una vita certamente molto, molto triste, molto, molto difficile. Era pieno di ulceri, le ulceri sono qualcosa di molto molto doloroso, e dice addirittura che queste ulceri gli venivano leccate dai cani. E non pensano che, non penso che erano i loro e i suoi cani, non c'era da mangiare per lui, immaginatevi se aveva dei cani, probabilmente erano dei cani selvatici che mangiava, che andavano a leccare le ulceri di questo uomo povero, di Lazzaro. Al versetto 22, all'improvviso tutto cambia, improvvisamente tutto cambia in questa storia. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. E dovete sapere che i giudei che ascoltavano quella storia sapevano che Abramo era in paradiso. Abramo era l'eroe dei giudei, era il capostipite dei giudei, era il padre della fede, il primo uomo, lo potete vedere nella Genesi, con cui, a cui Dio ha dato il compito di andare e di, è stato proprio il capostipite del popolo di Israele, del popolo di Dio. E così per i giudei che ascoltavano quella storia, sapevano che Abramo era in cielo ed il povero Lazzaro dove è finito? Nel seno di Abramo, dice, oppure al fianco di Abramo. Questo uomo Lazzaro, che aveva fatto di Dio il suo aiuto, il suo unico aiuto, che aveva fatto di Dio la sua speranza, che credeva veramente in Dio, anche se aveva vissuto una vita difficile, dura, di stenti, fu preso dagli angeli e portato in cielo. Come vi dicevo, i giudei sapevano questo, sapevano che Abramo era con il Signore in paradiso e Lazzaro, il mendicante miserabile che secondo la loro falsa convinzione era maledetto da Dio, era finito in paradiso e per di più Lazzaro non era finito nella periferia del paradiso, ma era al fianco di Abramo, nel posto d'onore. Per i farisei che ascoltavano questa storia era uno shock, era uno shock. Gesù gli stava dicendo: il più umiliato degli uomini sulla terra è il più onorato in cielo, perché come si dice, come vediamo dal suo nome, Dio lo ha aiutato, Dio è intervenuto, non perché era bravo e buono, non perché era così povero che ha fatto pena a Dio, non perché era meritevole di entrare in paradiso, ma perché Dio lo ha salvato. Perché Lazzaro credeva, sapeva che senza Dio non poteva avere speranza e aveva messo tutta la sua fiducia nel Signore. In contrasto con Lazzaro, vediamo che l'uomo ricco morì e andò nell'Hades, che nel Nuovo Testamento si riferisce al luogo dei dannati. Hades nel Nuovo Testamento è sinonimo di inferno. E questo è un altro shock per i farisei che ascoltavano quella storia, per i giudei. Ma come? Il ricco che era benedetto e religioso è finito all'inferno. Che sorpresa! Che sorpresa! E chi l'avrebbe detto? Versetto 23-24. Avvenne che il povero morì e fu portato nel seno di Abramo e morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, al suo fianco, ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Come viene descritto qui l'inferno? Un luogo di tormenti. Un luogo, come insegnava Gesù in altri passi del Vangelo, dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, dove c'è una fiamma continua, senza fine. Penso che per noi è veramente difficile comprendere come sarà, come potrebbe essere l'inferno. E così, mentre ci pensavo, ho pensato: prova a mettere insieme tutti i dolori, sia fisici che emotivi, che hai mai vissuto nella tua vita, tutte le delusioni, tutte le amarezze, tutto lo stress, tutti quei momenti in cui hai pensato non ce la faccio più, ecco, mettili tutti insieme, quelli che hai provato in tutta la tua vita, e la somma di tutti quei momenti dilatati per tutta l'eternità. Tutta l'eternità, nella piena consapevolezza di essere stato condannato da Dio per sempre. E al versetto 24 vediamo che il ricco, e qui la storia di Gesù diventa proprio fantastica, perché dalle scritture sappiamo che tra il paradiso e l'inferno non c'è comunicazione, ok? E che i defunti non si possono parlare dall'inferno al paradiso, eccetera. Quindi qui la storia di Gesù diventa proprio fantastica, perché il punto di Gesù era un altro. E vediamo che al versetto 24 dice: manda Lazzaro a intingere il suo dito nell'acqua, perché una semplice goccia d'acqua sulla mia lingua mi avrebbe dato un grande sollievo. E noi che stiamo bene potremmo pensare: una goccia d'acqua sulla lingua, che sollievo è? Immaginatevi quanto soffriva, in quali tormenti era l'uomo ricco. E la cosa che mi colpisce, guardando al versetto 24, e in questa richiesta dell'uomo ricco di chiedere una goccia d'acqua che cascasse dal dito di Lazzaro, quello che mi colpisce è che non parla con Abramo dicendogli: perché sono finito qui? Non glielo chiede. Oppure non gli dice: ho meritato tutto questo? Non ti sembra un po' eccessivo? Che ho fatto di male? Alla fine ero anche mezzo religioso, alla fine sì, ci credevo in Dio, e perché sono finito qui? Me lo sono meritato? Non pensi che è una punizione troppo esagerata, troppo crudele, troppo ingiusta? Non dice niente di tutto questo, niente. Chiede un secondo di sollievo da tutte quelle sofferenze, una goccia d'acqua. E poi dal versetto 25 Abramo gli rispose: figlio mio, ormai è così. Al versetto 26 dice: oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Qui vediamo che dopo la morte non c'è una seconda possibilità. Dove tu passerai l'eternità si decide qui, oggi, ora. Dopo la morte non c'è una seconda possibilità. Non stava lì all'inferno l'uomo ricco, e forse dopo tanti anni, come quando uno gli danno l'ergastolo e per buona condotta lo fanno uscire. Non funziona così. Il tuo destino eterno si decide oggi, qui, in questa vita, ora. E poi va avanti e dice, ed egli disse: ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Il cuore di questo uomo ricco era pesante, perché? Non tanto perché lui era finito all'inferno, evidentemente lui era lì nella piena consapevolezza che aveva vissuto una vita lontano da Dio e accettava quella situazione anche perché doveva accettarla per forza, ma il suo cuore era pesante per i suoi fratelli, che come lui erano ricchi, vivevano splendidamente, non gli mancava nulla, ma gli mancava tutto, perché erano sulla via per l'inferno anche loro. Dice: ti prego, fai tornare Lazzaro lì. E Lazzaro gli parla e gli dice: guarda che state andando nella direzione sbagliata, fate come ho fatto io, arrendetevi a Dio, rimettete tutta la vostra fiducia in Dio, rendete Dio la vostra unica speranza, non confidate in voi stessi, non confidate nelle vostre ricchezze, perché questo non vi porterà in paradiso. Questa era l'idea che l'uomo ricco aveva, questo era il peso che l'uomo ricco in questa parabola aveva. E guardate come risponde Abramo. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Qual è la risposta che Abramo dà all'uomo ricco? Dovete sapere che Mosè e i profeti hanno scritto tutto quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, ok? Mosè ha scritto i primi cinque libri della Bibbia e i profeti hanno scritto gli altri libri che compongono il Vecchio Testamento. E quindi quando qui Abramo risponde all'uomo ricco e dice hanno Mosè e i profeti, cosa sta dicendo Abramo all'uomo ricco? Hanno le scritture, hanno la Bibbia, hanno il Vangelo. Hanno tutto qui per salvarsi. Qui c'è tutto quello che ti serve di sapere per avere la certezza di essere salvato, per avere la certezza un giorno di andare in cielo con Gesù. È tutto spiegato qui. E così l'uomo ricco risponde: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Dice: ok, hanno le scritture, ma immaginati che shock, che Lazzaro gli appare lì in visione, va da loro e gli dice: guardate che esiste l'inferno e voi state andando lì, credete in Gesù. Crederebbero così, ma siamo convinti? Se conoscete la storia di Gesù raccontata nei Vangeli, Gesù ha risuscitato un altro Lazzaro. E hanno creduto? Alcuni sì, moltissimi no. Moltissimi no. La salvezza è nella parola di Dio, è nel messaggio del Vangelo. E così vogliamo rispondere alla grande domanda che c'è sottintesa in tutto questo passo. Perché quell'uomo ricco era finito all'inferno? Perché si rifiutò di credere a quello che dicono le scritture. Non ci credeva neanche per i suoi fratelli che erano sufficienti. L'uomo ricco nella sua vita sì credeva in Dio, sì era un religioso anche lui, sì forse si è divertito splendidamente, ma non è questo il punto per cui è andato all'inferno? Perché il paradiso è pieno di peccatori. Pieno? Io sono un peccatore e ho la certezza che sarò in paradiso, non perché sono bravo, anzi faccio abbastanza schifo, ma perché ho creduto in Gesù, perché Gesù è la mia salvezza. E quell'uomo era finito all'inferno perché aveva creduto, non aveva creduto nelle scritture, in quello che insegna la parola di Dio. E così la cosa veramente importante per me e per te stamattina è capire cosa dice la sua parola, cosa dice il Vangelo in 3 minuti. In Atti 4,12 l'Apostolo Luca scrive: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome, e sta parlando del nome di Gesù, che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Non c'è nessun altro nome, solo in Gesù è la salvezza. Questo dice la scrittura. Nella scrittura è scritto che è dato all'uomo di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Non finisce tutto qui, l'abbiamo visto in questa parabola. C'è la vita, c'è la morte, che è solo una transizione, dopodiché c'è la vita dopo la morte. E questa vita dopo la morte si può vivere in 2 luoghi. O la presenza di Dio nel cielo, nella gloria, nella gioia per l'eternità, o in un luogo di tormenti, all'inferno, separato da Dio per l'eternità. E quando tu morirai, questo ci insegna la scrittura, quella scrittura che l'uomo ricco aveva rifiutato di credere, dovrai affrontare il giusto giudizio di Dio. Ogni essere umano, che tu ci creda o no, che tu lo voglia o no, sarà davanti a Dio e dovrà affrontare il suo giudizio. Questo insegna la scrittura. Perché Dio è amore, Dio vuole salvarti, ma Dio è anche giusto, santo, e deve giudicare il peccato, la nostra vita. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. In questi 10 secondi, 30 persone sulla terra sono morte. Perché ogni secondo muoiono 3 persone. E queste 30 persone, mentre io sto parlando, sono davanti al trono di Dio ad affrontare il giudizio di Dio. E mentre sto parlando, altre. E se non hanno risolto il problema del peccato nella loro vita, andranno dove è l'uomo ricco. Ecco perché io stamattina sto predicando questo messaggio. Perché non voglio, come Dio non vuole, che tu vada lì. Perché Dio ti ama profondamente. Così voglio chiederti stamattina, sei pronto ad affrontare il giusto giudizio di Dio? Pensi che reggerai nello stato in cui ti trovi ora al giudizio di Dio? Voglio dirti una cosa, nessun essere umano potrebbe mai reggere davanti al giudizio di Dio. Nessuno di noi che è qui stamattina. Perché la Bibbia ci insegna e noi lo sappiamo, perché conosciamo, ognuno di noi, anche se si mette le maschere, conosce bene se stesso. Perché tutti noi siamo dei peccatori, la Bibbia ce lo dice. Tutti hanno peccato, nessuno è escluso. Io per primo, nessuno. E a causa di questo peccato, se non risolviamo questo problema, un giorno saremo davanti a Dio e Dio dovrà giudicarci. Anzi, già siamo giudicati. E il salario del peccato, dice la Scrittura, è la morte, è la separazione eterna da Dio, che ti ama, che è il tuo creatore, che sa cosa è meglio per te, che vuole donarti una nuova vita. E allora Dio cosa ha fatto? Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo a cui l'uomo ricco aveva rifiutato di credere ed era finito all'inferno. Qualcuno deve pagare al posto nostro per soddisfare il giusto giudizio di Dio. E chi ha pagato? Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha tanto amato te, che ha mandato il suo unigenito figlio, Gesù, affinché chiunque creda in Lui non perisca, non muoia, non finisca all'inferno per l'eternità, ma abbia vita eterna, abbia oggi, qui, ora. Capite quello che ha fatto Dio? Dio non poteva rinnegare se stesso, Dio doveva condannare il peccato, altrimenti sarebbe stato un ingiusto giudice. E cosa ha fatto? Al posto tuo, al posto mio, ha fatto pagare chi? Gesù. Gesù ha preso il mio posto, il tuo posto sulla croce ed ha pagato la mia condanna, la tua condanna. È stato separato dal Padre, ha sperimentato Lui l'inferno per chiunque crede in Lui. Ed è risorto, ed ha vinto. Guardate cosa è scritto in Giovanni 5,24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola, ed anche l'uomo ricco la conosceva, ma si era rifiutato di credere, e crede a colui che mi ha mandato, ha oggi, ora, in questo momento, vita eterna. La certezza di essere in cielo, insieme a Lazzaro, per l'eternità, nella gloria di Dio. E non viene in giudizio. Se tu stamattina sei pronto ad arrenderti a Dio, se tu stamattina, alla luce di tutto questo, nel tuo cuore c'è quella voce, quel desiderio che dice: Signore, io non voglio andare all'inferno, io voglio stare in cielo con te per l'eternità. Signore, io voglio chiederti perdono di tutti i miei peccati. So che Gesù ha pagato al posto mio. Entra nella mia vita, perdonami. Voglio vivere una nuova vita. Se la mia direzione adesso mi sta portando all'inferno, voglio convertirmi, cambiare direzione e andare verso il cielo con te. E voglio averne la certezza. Qui in Giovanni è scritto che chi fa questo non viene in giudizio. Non sarai più giudicato da Dio. Lo sai perché? Perché ha giudicato Gesù al posto tuo. E sarai passato dalla morte alla vita. Dalla morte alla vita. Io penso che se potessimo dare un'occhiata, vi ricordate il film Family Man? Chi è che l'ha visto? Con Nicolas Cage. E lui era un uomo ricco, come questo, ha dato un'occhiata in come potrebbe essere stata la sua vita se avesse fatto altre scelte, eccetera. E gli era piaciuta tanto questa occhiata. E poi è dovuto ritornare nella sua vera vita con questa amarezza, perché l'occhiata che aveva dato in quella vita era veramente bellissima. E io penso che se tu ed io stamattina potessimo dare un'occhiata di un secondo all'inferno, noi ci butteremo tutti a terra, gridando a Dio: Signore, perdonami, Signore, accoglimi nel cielo, Signore, io credo in Gesù, mi aggrappo al suo sacrificio, mi aggrappo alla sua opera. Solo se potessimo dare una piccola occhiata di un secondo. Così voglio chiedervi di chinare i vostri capi, di metterci davanti alla presenza di Dio. E vogliamo veramente guardare la nostra vita. E se c'è qualcuno questa mattina che non ha mai fatto questa, non ha mai preso questa decisione nella sua vita, che non si è mai arresa veramente a Dio, che non ha mai chiesto veramente perdono a Gesù e non l'ha mai invitato ad entrare nella sua vita, a diventare il suo Salvatore e Signore, che tu possa farlo ora. Questa mattina, se c'è qualcuno che vuole farlo, può pregare insieme a me adesso, in questo momento, e dire al Signore queste parole, che non sono tanto importanti le parole, ma quello che abbiamo, che hai creduto nel tuo cuore, rendendoti conto del tuo stato davanti a Dio stamattina. Signore, vengo davanti a te questa mattina. Ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Credo che tu, Signore Gesù, sei morto sulla croce al posto mio. Credo che tu hai pagato per tutti i miei peccati. Signore Gesù, entra nella mia vita. So che in te c'è la salvezza, la vita eterna. Signore, diventa il Signore e il Salvatore della mia vita. Da oggi in poi non voglio più seguire me stesso, ma seguire te con tutto il mio cuore. Amen. Se tu hai fatto sussurrato nel tuo cuore questa preghiera, puoi uscire da questa sala stamattina con un sorriso a 48 denti, non a 36 o 32, io 33, qualcuno me ne manca, ma con un sorriso veramente enorme, perché Dio ha preso questa preghiera sul serio e ti ha salvato. Guardate cosa è scritto qui: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Il Signore stamattina si è avvicinato a te, se tu l'hai invocato, tu sei stato salvato. Amen.
Questo messaggio con un canto. Grazie.